Fight!
Ciao terrestri e bentornati sulle frequenze di Mercurio. Io sono Spad e vi ricordo, se non l'avete già fatto, di iscrivervi a Mercurio su qualunque piattaforma stiate utilizzando per ascoltare questo podcast. La mia ospite di oggi è una illustratrice e fumettista che vanta collaborazioni con testate internazionali come il New York Times, il New Yorker, e in Italia con Linus, Mondadori, Einaudi e tantissimi altri. È stata adottata da Barcellona, ma è italianissima. Sto parlando di Giulia Sagramola. Ciao Giulia.
Ciao Spaz, grazie per avermi invitata.
Grazie a te per aver accettato. Intanto ti chiedo subito se ti ho presentata bene.
Sì. Hai detto anche il mio cognome per bene.
Guarda, allora vorrei condividerti lo schermo. Mi sono messo ben due A accentate al centro per dirlo bene.
Perché, bravissimo.
Perché la tendenza era leggerlo con l'accento, diciamo, sulla O. Sagramola. Sì, sì. Quindi allora posso sentirmi, diciamo, normale, ecco. Era un problema forse condiviso da altri. Ti è capitato spesso che te lo storpiassero?
Assolutamente sì, tutta la vita.
Allora la grande, va, ho cominciato benissimo.
Sereno.
Allora ti ho chiesto come ti ho presentata, perché in realtà nella puntata con Natangelo che ho fatto... l'ho presentato come fumettista e sono stato bacchettato, cioè, ovviamente bonariamente. Lui mi ha corretto e mi ha detto vignettista. Diciamo che nella sfera creativa visuale ci sono un miliardo di denominazioni, quindi io ho detto illustratrice, ho detto fumettista, ho detto tutto o mi manca qualcosa?
Ma sì, hai detto tutto.
È tutto.
Sono laureata come graphic designer, però tanto non lo faccio, quindi
ok, quindi eventualmente mancava graphic designer. Vabbè,
improvvisata.
Me lo segno. Allora, nata a Fabriano, è corretto?
Sì.
Fabriano, città della cartiera, cioè un'illustratrice che comincia nella città della cartiera è chiaramente una cosa quasi... è come se fossi predestinata, avrei avuto un sacco di materiale su cui fare i bozzetti, credo.
Sì, io dicevo sempre, quando mi chiedevano questa cosa, che a Fabriano c'è tanta carta ma non c'erano tanti negozi d'arte, quindi ho dovuto viaggiare per comprare i materiali, quindi per questo... Ho viaggiato abbastanza, però la carta c'era, ce n'era in abbondanza.
Carta in abbondanza, ma tu hai sempre voluto fare la creativa?
Sì, è un tarlo che avevo da piccola, ho sempre voluto all'inizio...
Quantificami piccola.
Quanto piccola? Penso che dalle elementari, perché... Sì, perché alle elementari avevo già trovato un po' di esempi pratici di cose che mi piacevano. Una era Raffaella Zardoni, che faceva delle strisce a fumetti per il giornalino, che si chiamava Raffa per te, in cui fondamentalmente faceva quello che faccio io adesso, senza rendermene conto. Faceva una doppia pagina settimanale in cui raccontava un po' della sua vita a fumetti, però in modo romanzato, e poi a volte aggiungeva anche delle cose interattive da fare, tipo bambole di carta da ritagliare o piccole cose attive da fare. E ho scoperto Beatrix Potter, che è questa illustratrice di fine Ottocento, che disegnava, illustrava delle storie che scriveva per i suoi nipotini dentro delle lettere, con coniglietti, topolini e tutte cose di campagna, perché lei viveva in campagna, in Inghilterra. Lei ha iniziato così, mandando queste storie illustrate ai nipotini, e poi dopo le hanno proposto di fare dei libri, e è diventata un'illustratrice affermata in un tempo in cui non c'era quasi niente di libri per bambini. E io da piccola ho scoperto queste cose, vivevo in campagna, mia nonna sotto casa mia aveva la fattoria e quindi disegnavo i coniglietti anch'io.
Fantastico, ma come hai fatto a scoprire questa autrice che non mi sembra, diciamo, il classico topolino che trovi in edicola?
Ma non lo so, perché mi ricordo che a casa nostra c'è sempre stato un libro illustrato di Peter Coniglio, fatto da lei, e quello era stato tipo la base, ma tipo veramente non ricordo quando ce l'avevo, forse ero forse avevo 3-4 anni, mm-hmm. era un libro pop di questa storia.
Sì.
E poi quando facevo le elementari hanno iniziato a fare i cartoni animati la domenica mattina di queste storie di Beatrix Potter, ma la domenica mattina alle 9, cioè io non so come l'ho scoperto e mi alzavo la domenica mattina
appositamente
perché era tipo oro e una... quindi registravo queste videocassette di Beatrix Potter.
Una fan sfegatata quindi di questa autrice, ma mi veniva questa curiosità appunto perché trovarsi un libro del genere a casa probabilmente sottintende in qualche modo un interesse anche probabilmente dei tuoi genitori per la sfera artistica, fanno un lavoro creativo anche loro?
No, mio padre ha fatto diverse cose, da lavorare per il comune a anche essere in politica e anche in giornalismo. Mia mamma è maestra delle elementari e un anno è stata anche mia maestra in quinta elementare.
Per ah, conflitto di interesse!
Super conflitto di interesse! Momento drammatico della mia vita, no. Ero contentissima di averla come maestra, però era strano per altri genitori.
Mm-hmm.
E quindi loro non avevano attivamente professioni creative, però soprattutto mio padre è molto appassionato di fumetti,
mm-hmm.
e mia mamma ha studiato pedagogia, quindi anche lei ama il mondo dell'infanzia. Quindi penso per questo avevo sempre libri per bambini a casa e avevo tanti fumetti, perché avevo fumetti di mio padre e soprattutto ricordo Mafalda, che adoravo.
Ecco, infatti ti stavo chiedendo proprio questo, di fare qualche titolo dei fumetti che leggevi.
Ah, leggevo cose molto comuni, tipo Mafalda, c'avevamo uh-huh. quel librone che si chiamava Tutto Mafalda,
uh-huh.
che fondamentalmente era alla base della libreria perché era pesante, e quindi io piccolissima riuscivo a prenderlo e a tirarlo fuori e a guardarlo anche se non sapevo leggere, mi piaceva tantissimo.
Uh-huh.
Poi Asterix e Obelix.
Classicone.
E poi sicuramente Mille Mila Topolino. E poi mi ricordo che, non so se l'ho scelto io, se l'hanno scelto loro, però c'erano dei libri di Richard Scarry che mi piacevano tantissimo,
mm-hmm.
tipo uno che si chiamava Cosa fare quando piove, che anche questo era interattivo perché c'erano proprio delle pagine che potevi tagliare, fare aeroplanini di carta, fare bamboline di carta. Questa cosa dell'interattività mi piaceva tantissimo.
Fantastico, ho sempre adorato i libri pop-up, infatti quando me li regalavano era veramente diventava una distrazione continua prenderli. Alcuni credo di averli proprio distrutti e consumati per tutte quelle volte che andavo a interagire con le varie levette, eccetera. Invece di autori contemporanei, ne segui qualcuno? Ce n'è qualcuno che ti piace?
Tantissimi, sono un po' una nerd esagerata.
Ti posso chiedere se sono italiani o meno? Se ce ne sono italiani?
Sì, tantissimi italiani. Allora, negli anni le mie influenze sono variate, però diciamo che al liceo, alle medie liceo, i primi fumetti che leggevo erano manga.
Mm-hmm.
Poi ho scoperto Davide Toffolo,
fantastico.
E ho scoperto Vanna Vinci. Anche mm-hmm. loro, quando facevo, forse avevo 15-16 anni, ho scoperto Mondo Naif.
Davide Toffolo, diciamolo a vantaggio degli ascoltatori che magari lo conoscono per altri motivi e non sanno che sia anche un fumettista, si tratta, e non so come sia possibile, si tratta del cantante dei Tre Allegri Ragazzi Morti.
Sì.
Davide El Tofo, su, non so, diciamo come nome di battaglia. E dicevi poi chi altri?
Beh, loro li ho scoperti a 15 anni e sono passata dal manga a leggere fumetti italiani così,
uh-huh.
perché poi nel mentre facevo anche una scuola di fumetto, quindi avevo anche professori che cercavano di farmi uscire dal tunnel del manga. E,
come e mai? Dopo... Perché questa avversità nei confronti del manga?
Ma perché allora loro avevano questa convinzione che nel mercato italiano non si potesse vivere facendo manga, e quindi dire a una ragazzina di 15-16 anni che vuole fare fumetti di continuare a fare manga sarebbe stato un po' dirgli non lavorare.
Ok, quindi era, diciamo, una cosa funzionale per indirizzarti.
Sì, sì. Mm-hmm. Cioè loro, praticamente io facevo questa scuola di fumetto, la scuola internazionale di comics, parallelamente al liceo,
mm-hmm.
per i primi 3 anni di liceo.
Quindi nel pomeriggio?
Sì, andavo tipo 2 volte a settimana a Jesi, che è una città 30 minuti da Fabriano, 40 minuti da Fabriano, e praticamente era una scuola che era formata soprattutto a creare professionisti, perché c'erano persone più grandi. Io e poche altre persone facevamo il liceo, erano tutti quanti studenti ventenni, e quindi erano persone che volevano lavorare direttamente finiti gli studi, e quindi soprattutto ti indirizzavano verso il Bonelli se eri più realistico, oppure verso la Disney se eri più cartoon. E considera che quell'anno, cioè mentre io facevo la scuola di comics, erano uscite le Witch, quindi anche quella era una grande rivelazione di quel periodo. Infatti ricordo che i miei professori mi spingevano per disegnare le Witch, perché avevo questa passione per i manga.
Hai detto Ste Witch come
diciamo... Ah, io le amavo.
Ah, ti piacevano? Ok,
no,
ok,
forse
ok.
L'accetto, forse come
Ste Witch, mi è sembrato proprio ste cavolo dei
no,
Witch.
No, erano bellissime. No, figurati, poi Sky Doll, cioè Barbucci mi piaceva tantissimo quel periodo. No, 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 mega rispetto, e soprattutto le Witch disegnate da Barbucci, super riferimento di quel periodo per imparare a disegnare in modo diverso. E adesso cioè, ascolto, adesso leggo di tutto, e ho avuto tipo delle fasi in cui ho scoperto prima il fumetto francese più autoriale, e poi sono passata al fumetto indipendente americano, tipo Daniel Clowes, Adrian Domine, e Chris Ware. Però negli ultimi anni, negli ultimi forse 10 anni, mi sono proprio innamorata di Gillian Tamaki tantissimo. Ultimamente sto rileggendo i manga che avevo un po' abbandonato negli anni, ho iniziato a ricominciare. Una delle mie fumettiste preferite giapponesi è Rumiko Takahashi. Sono cresciuta leggendo tantissimo Ranma e Sailor Moon.
Leggendo.
Sì, e guardando.
Ah, e guardando, ok.
Allora, il primo approccio è stato vedere l'anime in televisione, tipo su questo canale TMC2.
Come no, Telemonte Carlo 2.
Il canale degli anziani,
Madonna santa.
dei millennial anziani, che si ricordano la televisione prima di
Hai
MTV.
citato Evangelion, che credo fosse dello stesso periodo.
Sì, Evangelion forse era su MTV, era tipo una delle prime cose che guardavo su MTV.
Sì, hai ragione.
E poi dopo Evangelion c'erano le situazioni di lui e lei che amavo, ma proprio alla follia, tipo, cioè, non lo so,
Cos'era la situazione di lui e
Era sempre Gainax, che è la stessa casa di produzione di
lei?
Evangelion, però avevano deciso di fare una cosa tipo shoujo, quindi romantica, relazioni. Questa ragazza perfezionista che a scuola è fantastica, è bellissima, è super intelligente, però a casa è tipo un cartoon, tutta un po' scompigliata, con gli occhiali che non le disegnano neanche gli occhi, e che nasconde questa verità che in realtà lei è pigrissima, è super goffa. Però a scuola non lo fa vedere perché è bellissima, è meravigliosa, e poi si innamora del perfettino della classe anche lui, cioè vabbè.
No, è incredibile. Io stimo tantissimo i giapponesi. È incredibile come loro riescano a variare così tanto. Cioè, stiamo parlando della stessa casa di produzione che ha fatto Evangelion e poi ha fatto questo cartoon romantico. E loro fanno un po' così con tutto, tipo la Nintendo che faceva carte da gioco e che poi è finita per essere il marchio di videoludico per eccellenza che conoscono pure i sassi. Parlavamo della scuola di fumetto. E del fatto che loro, come dire, ti consigliassero delle cose per farti acquisire uno stile piuttosto che un altro. I tuoi disegni sono fondamentalmente riconoscibilissimi. Quando vedo un'illustrazione, io capisco che si tratta di una tua illustrazione. Quando è che effettivamente hai pensato, se lo hai mai pensato, che il tuo stile fosse definito?
Non lo penso neanche
Non lo
adesso.
pensi neanche adesso, è incredibile questa cosa.
No, però nel senso, cioè, mi fa piacerissimo vedere che agli occhi esterni è riconoscibile, però penso che sia, cioè, penso che negli anni ho imparato a unire diverse cose che mi piace fare e diverse direzioni, perché ci sono delle cose che ho fatto un pochino più realistiche, anche se realistico è una parolona perché il mio stile non è molto realistico, però in cui ci sono delle anatomie più realistiche, ci sono delle ambientazioni più realistiche, tipo il libro che ho fatto per Bao, Incendi estivi. cerco di far convivere questa tendenza anche alle cose più grafiche, più astratte, che magari faccio per l'illustrazione editoriale, per i magazine o anche per me, per gioco. E quindi, cioè, mi fa piacere che venga percepito come una personalità, però penso che di avere un po' di personalità multipla, non lo so. Però
Allora facciamo così. C'era Van Gogh che c'aveva i periodi, no? Il periodo blu,
esatto, facciamo che c'ho i
eccetera.
periodi. Facciamo che sono Van Gogh, facciamo questa cosa.
Lo dico, ma c'è per esempio, non lo so, un periodo che tu riconosci che facevi una certa cosa e che poi non hai fatto più, o viceversa. Per esempio, c'è stato fino a tot che facevo. Il naso lo disegnavo così, poi a un certo punto ho cominciato a farlo così. E magari tu, rivedendo i tuoi disegni, riusciresti a datarli non perché hai la data scritta da qualche parte, ma perché ci sono delle caratteristiche particolari che li definiscono.
Sì, io penso che tutti quelli che disegnano abbiano questa capacità di vedere i propri disegni e dire questo l'ho fatto in quel periodo là. E io, cioè, penso che è una cosa comune anche quello che ti sto per dire, anche se è un po' strano, però. Io adesso mi capita che, tipo, se sto facendo un lavoro in un determinato periodo, tipo questi mesi, e sto ascoltando un podcast, io quando riguardo il disegno che ho fatto mi ricordo il podcast che ascoltavo. Ti posso confermare che mi ricordo pure quando l'ho disegnato o che periodo della mia vita era, perché c'è tipo una memoria, non so se è un trauma, però tipo una memoria fotografica che vedi un'illustrazione fatta 3 mesi fa e dici: ah, ok, stavo ascoltando Reply All, quell'episodio lì in cui succede quella roba. Così.
Stai introducendo una cosa molto molto interessante che ti avrei voluto chiedere dopo, ma a questo punto te la chiedo adesso. C'è Zero Calcare che non ne fa, non ne fa, come dire, un segreto. Quando disegna o quando inchiostra, solitamente si mette tipo le serie TV di sottofondo, che è tra l'altro una cosa che io non riesco a capire, nel senso che cioè, tu non stai guardando, ma stai solo ascoltando la serie TV. Quindi col podcast tutto sommato mi viene più semplice da immaginare come cosa. Tu cosa utilizzi? Ho capito i podcast, ce ne sono alcuni in particolare che ti piacciono, oppure anche tu vai con le serie TV, oppure magari se inchiostri fai una cosa, se fai bozzetti
Esatto.
fai... Ah, ecco, perfetto.
Sì, allora veramente forse sono maniacale, però a seconda delle cose che faccio ho dei
Della
bisogni diversi.
fase?
Sì, perché per esempio se sto facendo, per esempio adesso sto facendo un libro in cui devo leggere il feedback del cliente mentre faccio le illustrazioni e quindi non posso, cioè tipo mi dice in questa devi disegnare questa situazione qua e quindi non posso ascoltare una roba che posso seguire, tipo un podcast o una serie, perché non riesco a ascoltare una cosa mentre devo anche leggere quello che
Certo.
devo fare. E quindi ascolto musica, spesso anche, cioè quando devo concentrarmi così tanto, proprio senza parole, senza niente. Se no, quando disegno allora, quando disegno ascolto musica in generale con parole e quando inchiostro,
Musica con parole mi piace
musica con
moltissimo.
parole. Ma tipo, per esempio, senza parole ascolto, proprio metto play in automatico sulla Lo-Fi Girl Chill Cow di YouTube, proprio Basic Beach, metto play quella roba là, Lo-Fi e ascolto quella roba là che entro dentro un
Ci sono,
tunnel.
sì, infatti queste playlist che non sono neanche
Sì.
playlist, sono delle robe di 10 ore.
Sì, quella roba là, sta ragazzetta che scrive e studia
Sì, la Lo-Fi
stile.
Girl, questa è famosissima. Ce n'è un'altra dove ci sono Homer Simpson e Bart Simpson in macchina con Bart che
Mi sa
versa.
che l'ho visto una volta, però io vado con la mia ragazza che studia
E lì non
dritta.
sbagli.
No. Oppure tipo mi ascolto la colonna sonora di Animal Crossing.
Oh mio, allora, questa è perversione. Fatelo
Tutto
dire,
mi
questa è veramente
rilassa.
perversione. Comunque, capisco perfettamente perché io ero uno dei duri e puri che riteneva quel giochino una roba da ragazzine, non da ragazze, ma da
Eccomi.
ragazzine. E mi sono trovato ad essere una ragazzina in prima persona. Credo di averci fatto 135 ore. Su, probabilmente tu penserai anche che sono poche, ma l'ho trovato.
Sono poche, io ne ho fatte oltre 500.
Non mi sembra strano, non mi sembra strano, perché è veramente ti immerge in questo mondo così ovattato e rilassante, che per staccare sì. È perfetto.
Esatto, stai da Dio, vai a raccogliere i fiori, togli le erbacce, parli con gli animaletti.
Pianti gli alberi di pesco e cos'altro vuoi, voglio dire.
O poi punge una vespa.
Poi il problema sì, è chiaramente quello della vespa. Chi gioca a questo gioco starà capendo il disagio della puntura di vespa, come anche il disagio a pescare quel pesce che non ti esce mai.
No, guarda, quei pesci maledetti.
È incredibile, è terribile. Ma comunque è la prima volta che sento di qualcuno che ascolta la colonna sonora.
Ma perché c'ho dei problemi?
Cioè, ottimo, ottimo davvero.
Poi, vabbè, dandoci dei toni.
Seri.
La musica, esatto. La musica di solito l'ascolto tipo sulla base di quello che sto facendo. Tipo quando faccio, ho fatto il mio fumetto Incendi Estivi, era ambientato negli anni 2000 e ascoltavo un sacco di punk rock, perché da piccola ascoltavo tanto punk rock e quindi... Visto che la storia era più o meno in quel periodo lì, ho ascoltato tantissimo i Misfits.
Vedo un poster dei Nirvana dietro di te, tuo?
Sì, però è un'illustrazione di una ragazza qua di Barcellona.
Molto bello.
Sì, anche Nirvana. Cioè, ascolto un po' a seconda del periodo di quello che mi gira. Ho avuto tipo una fase ossessiva sui Beach Boys, un'altra
quindi...
sui Kinks.
Ok.
Così, un po' di tutto, altre volte Beyoncé, cioè nel senso...
Dipende dal mood, probabilmente.
Sì, totalmente. Uh-huh. E poi invece quando devo fare delle cose molto ripetitive, tipo inchiostrare tantissime pagine oppure colorare tante pagine, mi metto lì un podcast oppure una serie. Però le serie devono essere specifiche, tipo devono essere serie non belle e non...
Ah sì. Certo, perché tu devi avere la possibilità comunque... di non guardarle, così non ti perdi nulla, diciamo.
Esatto. Ok. Perché se metto Mad Men, io non lavoro.
Mamma mia, vabbè, ma tu lì, insomma, vai a pescare praticamente un capolavoro, e chiaramente un capolavoro in ogni inquadratura, quindi lì sarebbe veramente fare un crimine, perdersi il 50%. Forse un rewatch probabilmente sarebbe fattibile,
sì,
anche perché la voce...
Infatti...
Ma lo guardi in lingua originale?
Sì, sì.
Perché io ho fatto l'errore di guardarlo in lingua originale, scusami, in lingua doppiato, insomma, e hanno messo un doppiatore talmente fico a Don Draper, che già di per sé John Hamm, l'attore, ha una voce, è un fico pazzesco, ha una voce bella, gli hanno messo questo vocione allucinante, e secondo me andrebbe bene anche quello per rilassarsi. E, dicevamo, Mad Men no, quindi, perché è una serie bella. Facciamo nomi e cognomi delle serie brutte.
Allora, o sono serie a cui sei affezionato, come dicevi prima, rewatch, quindi tipo mi riguardo tutto 30 Rock.
Ok,
o
perché già lo conosci e quindi...
Sì, sono i tuoi amici, gli vuoi bene, ti mancano, ti riguardi. The Office.
Esattamente, allora, quello che faccio io con The Office, te lo stavo per dire. The Office US.
Ah, sì, 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 l'americana, meravigliosa. Sì, Michael Scott.
È incredibile, è uscito credo in 4 puntate di questo podcast il nome di Michael Scott.
Per forza, come fai? Eroi di tutti noi.
È totalizzante quest'uomo. E quindi, e invece no, io voglio sapere quelle brutte. Sono quelle a cui sei affezionata, ma quelle brutte, le cesse proprio?
Allora, io ho fatto tutto il mio primo fumetto sulla mia infanzia, Bacio a 5, che è in teoria un fumetto per bambini, guardando True Blood.
Ok.
L'unica parte in cui smettevo di disegnare era quando facevano sesso, mi giravo, guardavo che facevano sesso e poi continuavo a disegnare.
Ok.
E poi un altro orribile che ho visto, e l'ho visto tutto penso, è Teen Wolf.
Oh mio Dio.
Sì, tremendo.
Credo che abbia entrambe le caratteristiche che mi repellono in una serie, cioè parla, cos'è, lupi mannari, vampiri, ste cose qua, ed è teen, oltretutto.
Scusa, queste sono le cose che ti repellono, queste sono le cose più belle della serie, cioè, È l'unica cosa bella di questa serie.
Alle cose più belle della serie, ammazza.
Ma scusa, ma allora non ti piace neanche Buffy, vuoi dirmi?
Buffy, vedi, entra nella cartella dell'affezione.
Ecco, ok. No, perché hai detto teen e cose... Tipo
hai ragione, ma ero attenzione. Teen con Buffy. Ecco. Con Buffy ero teen. Non capivo perché si chiamasse Buffy, ma comunque ero affezionatissimo.
Buffy,
mi aspettavo, non so, un messicano che cacciava i vampiri, visto che si chiamava Buffy. Però alla fine no, era anche carino. Come si chiamava l'attrice di Buffy?
Sara Michelle.
Sì, Sara Michelle Gellar, mi sa.
Sì, sì. Io con i nomi degli attori sono un po' una cacca.
Eventualmente tranquilla, verremmo bastonati nei commenti. Mi sono perso, di cosa stavamo parlando?
Stavamo parlando del fatto che mentre disegno, guardo cose, ascolto cose, ascolto tanti podcast.
Ecco, che podcast? Hai preferenze se italiani o stranieri?
Io ho iniziato quando i podcast erano solo in inglese, quindi ascolto tantissimi podcast americani.
Before it was cool, come dicono gli hipster.
Yeah.
Ok.
Sì. Ascolto This American Life, of course.
Uh-huh.
Ho ascoltato tutto Serial, bellissimo.
Ah, beh, per questo...
I classici del podcast.
Sì, sì, sì. My Dad Wrote a Porno?
Non ce la faccio, non so perché, ma mia sorella lo adora e mi dice sempre ascoltalo. Io ho iniziato ad ascoltarlo, ma non riesco a capire quello che dice uno dei narratori. Non ce la faccio.
È un problema dell'accento british, credo.
Io col british...
Sono british? Sono british.
Pura, però col british ho dei problemi, sicuramente. Con lo scozzese non ne parliamo.
Vabbè, quindi Game of Thrones per te in lingua originale era impossibile?
Game of Thrones lo capivo anche, ma My Dad Wrote a Porno non ce la faccio. Dovrei ricominciare a provare. mi piace tantissimo Reply All, è uno dei miei podcast preferiti. Non so se l'hai mai ascoltato.
No, ce l'ho nella perenne lista da sfoltire, della lista d'ascolto della serie. Questo lo comincerò, però ancora non l'ho cominciato. Di che parla?
Mi piace perché è praticamente uno dei miei temi preferiti, ovvero internet. E praticamente ogni episodio ti parlano di qualcosa della storia di internet, però anche aneddoti particolari di cose che succedono grazie a internet o per colpa di internet. E... non lo so, ce n'è, per esempio parlavano, uno dei primi era della prima ragazza che ha tenuto 24 ore su 24 accesa una webcam, e la storia di questa ragazza, fino alla storia di un tizio che in una app di meditazione ascolta un suono che gli ricorda qualcosa e inizia a fare una sorta di archeologia del suono che lo porta a scoprire l'autore di quel suono. Cioè, delle robe assurde che succedono solo su internet.
Lo dico per chi ci sta seguendo in podcast, che è l'unico modo in cui ci possono seguire. Ero in questo momento con la bocca aperta ad ascoltare e a decidere che questo è il mio prossimo podcast preferito. Perché sembra parlare veramente di cose di cui sono abbastanza fan. Cioè, tutto il bello e il marcio dell'internet.
È
molto bello. Reply All.
The Reply All, sì.
Ma è fatto da qualcuno? È prodotto da qualcuno famoso?
Gimlet.
Mm-hmm. Ok. Voglio fare un salto a bomba invece di nuovo su te. e volevo chiederti, tu sei freelance da praticamente da subito, da quando sei diventata una lavoratrice?
Mm-hmm. Dal 2010, 2011.
Quali sono stati i primissimi approcci con l'essere freelance?
Nel senso di cercare lavoro?
Sì. Le prime commesse?
Allora, diciamo che io ho avuto una sorta di baby step verso il freelanceaggio, perché anche quando ero studentessa lavoravo già.
Ok.
Quindi diciamo che il primo approccio che ho avuto io è stato che... quando facevo l'università a Urbino, l'ISIA, avevo aperto un blog che si chiamava Milk and Mint, dove postavo, all'inizio era, anzi forse era l'ultimo anno di liceo, all'inizio postavo, proprio come i veri blog di quel periodo, postavo diario, diciamo, scrivevo un po' di riflessioni e magari postavo una foto carina che avevo fatto. E poi è diventato invece un posto per sperimentare, perché ho iniziato a postare i miei... Scarabocchi, che ancora, cioè, tipo il mio stile fumettistico che avevo imparato a scuola di fumetto, era così macchinoso che mi sembrava troppo impegnativo per il tempo che avevo a disposizione nel tempo libero dalla scuola, e quindi postavo questi fumetti, disegnini molto veloci, che sono diventati il mio stile praticamente, e sono diventati una sorta di diario a fumetti. E in quel modo ho ricevuto i primi contatti di lavoro, perché penso che c'erano quattro blog in croce quel periodo, e
Infatti.
soprattutto disegnati, non credo che ce ne fossero. Forse c'era soltanto insieme a me Federica Del Proposto, che faceva fumetti sotto vuoto, fumetti sotto vuoto, e poi Mais 2, che faceva illustrazioni su DeviantArt come me, e anche lei postava sul suo blog. Quindi penso che noi tre eravamo le prime che facevamo le blogger a fumetti. E quindi ecco, mi sono arrivati i primi lavori lì. Quindi non, mi sono arrivati i primi lavori senza cercarli.
I primi lavori sono arrivati semplicemente grazie alla visibilità che hai ottenuto con il blog?
Sì.
Fantastico, fantastico. Ti posso chiedere nuovamente qual era l'anno?
Allora, io ho aperto il blog nel 2005, penso che i primi lavori arrivavano 2006-2007.
E ti hanno mai chiesto di fare da testimonial per quei corsi? Cambia la tua vita con un blog. Quelle cose che pubblicizzano adesso, ma che funzionavano 25 anni fa, praticamente. No, 25 anni fa no, però diciamo un po' di tempo fa, 15 anni fa. Ok, quindi comunque cioè, è successo quello che pubblicizzano adesso, cioè il fatto che si poteva acquisire visibilità con un blog e sono arrivate le prime commesse.
Sì, diciamo che parallelamente a questo io, avendo fatto questa scuola di fumetto al liceo, sapevo che c'era Lucca Comics e sapevo che c'era la possibilità di andare a far vedere il portfolio agli editori, e allora c'erano pochissime case editrici italiane e praticamente nessuno interessato ai giovani esordienti, perché pubblicavano cose straniere fondamentalmente, oppure autori già riconosciuti.
Facevi un po' la stessa cosa che nella musica è consegnare un demo alla
Sì,
casa discografica.
soltanto che immaginati che il demo lo consegni in mezzo a gente vestita da draghi o mostri con delle spade giganti o elfette seminude che si fanno delle foto insieme a fianco a te che cerchi di fare la professionale, far vedere.
Sei tu con la cartelletta, con i disegni e nel
Totalmente.
frattempo c'è Pikachu.
Me la vivevo molto meglio se facevo Pikachu, penso.
Oh, ho capito. Quindi diciamo la strada quella più classica del consegnare il proprio portfolio non ha funzionato all'epoca.
Allora, funzionava per quello che poteva fare quell'epoca lì, nel senso che quell'epoca lì ti dicevano che avevi del potenziale, che potevi proporre una storia più là, e magari a volte ti davano anche un'email e potevi contattarli per mandargli delle cose.
Restiamo amici,
Sì,
praticamente.
era tipo, dai, ce la puoi fare magari fra qualche anno. Era anche nel senso sensato, perché eravamo giovani e acerbi. E c'era per esempio Giovanni Mattioli di Mondo Naif, dove io andavo fissa tipo squalo a rompere tantissimo, così a fare la venerazione a Vanna, proprio prostratissima, innamoratissima di tutti. Super gentile, mi ha dato un sacco di consigli i primi anni dell'università, e mi aveva consigliato soprattutto di iniziare a fare storie brevi, perché mi diceva che era un po' la palestra per poi fare una storia più lunga. Poi un'altra
Mi sembra
persona,
un ottimo consiglio.
ottimissimo, e poi tu, io, cioè, gli mandavo le mie idee e lui mi dava dei feedback sulla storia. E un'altra persona che ho conosciuto sempre in quel periodo, era un giovane editore che aveva una piccola casa editrice sconosciuta che si chiamava Indie Press Comics, e è Michele Foschini, che adesso è l'editore di Bao, e che allora, dopo forse un paio di festival dove ci eravamo incrociati, mi ha proposto di fare un fumetto per lui insieme a Luca Vanzella, che è uno sceneggiatore e anche amico, e l'ho conosciuto tramite Michele. E quindi ho conosciuto Luca Genovese, Luca Vanzella, tramite Michele e anche Alberto Polita, che è Alpo, che organizza Treviso Comics. E quindi in qualche modo, cioè, è stato utilissimo andare a Lucca, perché è stato il modo in cui io ho conosciuto le persone con le quali poi ho iniziato a collaborare, a fare le prime autoproduzioni e anche a capire meglio come funzionava questo lavoro, perché erano tutte persone più grandi di me.
Mm-hmm.
Quindi quello che doveva fare...
Hai fatto networking, quello che viene chiamato networking.
Sì, quello che poteva fare l'ha fatto. Poi il poter essere pubblicata è venuto un pochino più tardi, però sono riuscita anche... tramite questo essere presente, far vedere il mio lavoro, a far vedere che stavo crescendo e a... Mi ricordo che tipo mi avevano proposto di fare un fumetto breve per Coconino, per la rivista che facevano, che si chiamava Black. Comunque le cose si muovevano, soltanto che come succede nel mondo del fumetto, o come succedeva forse prima, perché adesso è molto diverso, erano molto a rilento. E io avevo bisogno di capire se potevo mantenermi con questo lavoro e... Ho scoperto che nel frattempo, mentre facevo l'università, mi arrivavano dei lavori di illustrazione, e quindi l'illustrazione è entrata anche attivamente dentro le cose che facevo.
Ok, quindi diciamo tu in teoria saresti prima fumettista che illustratrice.
Sì, sì.
Allora vedi che ho sbagliato l'introduzione.
Vabbè, però cioè, nel senso...
Le ho messe al contrario.
Nel mio cuore sono più fumettista, però professionalmente mi rendo conto che ho fatto 2 libri a fumetti, ho fatto anche tante autoproduzioni, ho fatto tante storie a fumetti brevi per tantissime realtà, però visto che professionalmente sembra che i libri continuino di più, ho fatto più libri illustrati che libri a fumetti.
Ma è proprio dalla volontà di produrre fumetti che nasce l'esigenza di fondare Teiera?
Sì. Sì.
Ok, Teiera, diciamolo, è la tua etichetta di autoproduzioni, tua, ma anche di Sara Mazzetti e Cristina Spanò.
Sì. Sì, è nata dall'esigenza, appena laureate, di voler tornare a divertirci, nel senso che lavoravamo già entrambe, perché abbiamo iniziato io e Cristina, che abbiamo studiato insieme, e quando io sono andata a Bologna, dopo gli studi, sono andata a vivere lì, ho conosciuto Sara Mazzetti perché lavoravamo insieme a Bilbo Bull, che è un festival di fumetto.
Sì.
E quindi abbiamo iniziato a parlare da tempo, parlavamo di fare delle autoproduzioni e si è concretizzato con Teiera, perché ci piaceva l'idea di tornare a fare delle cose fatte a mano, cosa che non facevamo più perché facevamo tutto in digitale, e quindi abbiamo iniziato a fare fanzine spillate o anche a volte rilegate a mano o con dei piccoli...
Ecco, parliamo proprio del fatto a mano, cioè in che cosa consiste l'autoproduzione? È proprio su tutti i processi che vanno dall'ideazione al confezionamento del prodotto?
Sì, cioè l'autoproduzione è fare un progetto tuo dall'inizio alla fine, con i limiti e le possibilità che quei limiti ti danno. Perché magari non puoi permetterti di fare la stampa offset in quadricromia, magari dovrai fare delle fotocopie, o adesso che c'è la risograph fai delle belle risograph fluorescenti a 2 colori. E
mi spieghi cos'è la risograph? Non sei la prima che a cui lo sento dire, però cioè, mi sembra bellissimo da sentire.
La svolta,
però
è quello che avrei voluto avere quando avevo 18 anni.
Di che si tratta?
Allora, la risograph è una fotocopiatrice fondamentalmente, che è giapponese, che funziona tramite la creazione di una matrice all'interno della macchina, cioè tipo un rullo che sono tantissimi fogli sottilissimi che creano una matrice, e tramite quella matrice stampa digitalmente, cioè no, digitalmente viene impresso la matrice, e poi dopo la matrice stampa con un colore molto potente, spesso fluorescente, ha tantissime copie come fa una fotocopiatrice, però a colori, e quindi ha un costo basso, perché rispetto a una fotocopiatrice a colori costa di meno perché ha meno colori, e perché c'è questa stampa sulla matrice che permette di agevolare la stampa e renderla più economica. E quindi tramite questa macchina, che fondamentalmente veramente sembra una di quelle vecchie fotocopiatrici grandissime, ce ne sono di tante dimensioni, comunque di solito hanno un rullo o 2 rulli di colori, quindi a volte alcune stampano anche a 2 colori, e puoi stampare penso fino all'A3, forse c'è anche l'A3+, E quindi puoi farti le fotocopie a colori, però con dei colori pazzi, tipo verde neon con fucsia o anche oro, oro
Bellissimo.
sogno di tutto, oppure tipo un blu acceso e un
E voi
arancione
avete
acceso.
acquistato questo macchinario?
Ma magari. No,
Ok.
non l'abbiamo acquistato perché allora quando io e Cristina e poi Sara abbiamo iniziato a fare degli ara non c'era, cioè non
Ok.
sapevamo. Quando abbiamo iniziato nel 2010 la risograph in Europa non si sapeva bene che esistesse. Adesso è più facile, si può anche comprare su internet. Io non l'ho ancora comprata solo perché non c'ho spazio, però appena potrò la
E
comprerò.
anche perché giri molto, se non sbaglio.
Esatto, sì, anche quello non è proprio facile, però adesso che sto un po' di anni qua a Barcellona l'avrei potuta comprare la risograph.
Com'è Barcellona da questo punto di vista? Cioè, hai tutto a portata di mano? O
Sì.
c'è
Vabbè,
qualcosa che dici, ah, cavolo, qua però se fossi stata in Italia?
è il cibo.
Ah, no, parlavo proprio in termini strettamente artistici, però ci sta, eppure Barcellona non si mangia mica male, io ci sono
No, non si
stato.
mangia male, però dopo 2 settimane di paella e crocchette e tortilla o anche altre cose.
Il fegato
No,
chiede
però questa è
pietà.
una battuta, perché in realtà a Barcellona c'è un sacco di gastronomia internazionale, è una città dove puoi mangiare quasi tutti i tipi di cibo, e no, è una battuta. E poi ci sono anche i negozi gourmet italiani dove puoi comprare lo stracchino non anni a 8 euro, quindi serena.
Cosa? Ma è una reliquia di nonno Nanni,
Ti giuro, cioè,
probabilmente.
8 euro esagerato, non lo so perché non l'ho mai comprato, però tipo... Il doppio del prezzo dell'Italia sicuro, per forza. Però a livello creativo è fantastica Barcellona perché c'è tutto, soprattutto anche per se uno vuole fare autoproduzione, perché poi neanche l'ho spiegato più, scusami.
No, ma
Comunque,
figurati.
per fare autoproduzione, per esempio, c'è tutto. A Bologna, quando vivevo lì, magari era più difficile riuscire a stampare alcune cose velocemente, non c'era tanta disponibilità di posti che offrivano servizi di cui avevo bisogno e adesso forse ce n'è di più di possibilità anche a Bologna. Comunque qua ci sono forse quattro realtà che hanno la risograph, se ho bisogno di stampare risograph, ci sono delle serigrafie che mi possono fare le magliette se ne ho bisogno, ci sono dei negozi dove posso comprare in stock tutto il packaging, le cose per spedire,
Bellissimo.
cioè è super fornita.
Cioè, di norma sono servizi che io conosco, ma che conosco in quanto contatti il sito web con la roba, col magazzino, eccetera, eccetera, poi spedisce a nome tuo.
Sì.
Però avercelo sotto casa è la svolta perché ti eviti intanto dei costi di intermediazione inutili e soprattutto puoi comprare alla bisogna. Cioè, ti
Esatto.
servono 10 di quelle cose, te ne prendi 10. Non devi per forza fare l'ordine da 1500.
Sì, poi ecco,
Molto
diciamo
bello.
che adesso con internet tutte queste cose sono meno un problema, però quando abbiamo iniziato Teiera, che era veramente soltanto 10 anni fa, comprare delle... Non lo so, anche soltanto delle buste di cartone per spedire libri senza che si danneggiassero era una missione impossibile. Quindi adesso è più facile, insomma. E qua ci sono un sacco di realtà, quindi è ancora più facile.
Posso chiederti, stiamo parlando dell'autoproduzione, quindi stiamo parlando, diciamo, un po' degli albori della tua carriera, che poi probabilmente si va anche a inserire parallelamente
Sì.
a quello che tu fai, ecco, perfetto. Però diciamo che è un qualcosa che è iniziato tanto tanto tempo fa. Come da quello sei riuscita ad essere collaboratrice di testate gigantesche come il New York Times e le altre?
Sono 10 anni di lavoro. Nel senso, praticamente, mentre sviluppi i tuoi progetti personali, capisci anche di più quello che ti piace fare. E magari avendo avuto la fortuna di lavorare da molto presto da studentessa, ho dovuto fare una sorta di processo inverso, perché ho dovuto capire quello che non mi interessava più fare di quello che mi veniva proposto dai clienti. E però non trovavo i lavori che volevo, cioè nel senso non mi arrivavano i lavori che volevo nuovi, nel senso per esempio lavorare per una rivista o magari fare non lo so, una campagna pubblicitaria a tema cagnolini, cosa molto ambita, e che ho fatto.
Sì, per
Però
un museo.
ho fatto anche, sì, ho fatto un'infografica del museo di Los Angeles della scienza, perché c'era tutta una mostra sul cane, e ho
Quindi eri
fatto,
in paradiso in quel
sì,
momento.
un anno di lavoro sul cane, la storia del cane, e infinità di illustrazioni sul cane, quindi il sogno. E l'anno scorso ho fatto una campagna di Natale per un marchio d'abbigliamento inglese che si chiama Boden, e a tema cagnolino, in cui abbiamo illustrato e animato il cane del proprietario della marca di abbigliamento. E, però diciamo che prima mi arrivavano molti lavori, soprattutto legati alla scolastica e ai romanzi per ragazzi, che sono cose che mi piacciono, però non erano anche, cioè non erano le sole cose che volevo fare, e mi sarebbe piaciuto di più fare anche tipo illustrazione per i periodici e un po' di branding, penso che si chiami. E quindi ho dovuto un po' mettere in discussione come disegnavo, perché il mio modo di disegnare era funzionale ai lavori che mi arrivavano di quel tipo. E quindi ho dovuto fare un sacco di ricerca, ho avuto dei periodi più di crisi in cui non riuscivo a capire bene in che direzione andare. E per arrivare a quei contatti, fondamentalmente ho iniziato a avvicinarmi di più all'ambito dell'editorial, conoscendo colleghi che ne fanno parte, conoscendo, come per esempio c'è Lucca, ci sono degli eventi anche di quello, per esempio c'è a New York, c'è ogni anno una sorta di vernissage che fanno durante l'Illustration Week, che c'è a novembre, che lo fa l'Association of Illustration, aspetta, IAP si chiama, Association Illustration Association Photography, che è praticamente un'associazione che organizza ogni anno un catalogo tipo concorso. Quindi tu partecipi per venire selezionato, e se vieni selezionato vieni esposto a questo evento, e in quell'evento ci vanno tutti gli art director di New York. Quindi se tu sei intenzionato a lavorare nell'ambito, magari è utile partecipare a questi concorsi ogni tanto, perché anche se non vieni selezionato, il tuo lavoro viene visto da questi art director. E se poi magari hai dei risparmi e trovi un volo a 500 euro per andare a New York, vai a New York e mandi un po' di mail in giro agli art director, e a differenza dell'Italia ti rispondono.
Anche con un no.
Anche con un no. E di solito ti rispondono con un appuntamento, almeno la mia esperienza è stata così. Io non sono riuscita mai a prendere un
Questa è
appuntamento.
una notizia.
Sì, cioè nel senso, così facilmente non l'ho mai preso in Italia un appuntamento. E non so se è perché magari, cioè, adesso sicuramente
Forse
io
hanno
non.
una struttura definita a tal punto che c'è una persona dedicata a fare questo tipo di lavoro, cioè a
No.
vedere i creativi. No,
No, cioè la
volevo
persona. No,
raccontarmela così.
la persona che mi ha contattato è la stessa che poi mi ha dato il lavoro. Nel senso, è più tipo che magari sono molto attenti cioè, sono interessati a persone nuove, cosa che in Italia per fortuna mi sembra che stia succedendo di più negli ultimi anni, però quando ti dicevo, quando ero piccola, era molto difficile che fossero interessati ai
Scrostare
tuoni.
via i dinosauri, certo, era un po'
Sì,
una
adesso mi
missione
sembra che ci sia
impossibile.
molto interesse verso i giovani creativi, però prima era molto difficile, quindi boh, vedere che invece un art director americano è interessato ti colpisce, poi vai lì e capisci che è normale, perché l'art director c'ha meno anni di te, e quindi cioè tipo io sono andata che avevo 28 anni, 27 anni, e il mio art director ce n'aveva 26, quindi capisci che è anche per quello che c'è più apertura verso i giovani, siamo tutti coetanei che facciamo lo stesso lavoro, e il rispetto che c'è verso di me non è un trattamento diverso dalla novellina che cerca di farsi conoscere, è una mia coetanea che sta facendo queste cose.
Gli Stati Uniti sono the place to be, quindi se sei un creativo, lo consiglieresti a qualcuno che fa il creativo, ma in qualsiasi ambito?
Allora, the place to be è un po' difficile,
Nì.
nel senso che io ci vorrei andare un periodo, però prima di tutto non è molto facile andarci da europeo, quindi riuscire a tenere un visto per andare è un po' complicato, devi magari avere già il lavoro che ti viene offerto da lì, oppure devi
Beh,
andarci a studiare. e andarci a studiare è molto proibitivo perché è carissimo studiare.
Deduco che quando tu parli vorrei andarci lì e dici vorrei andarci lì per un po', parli di anni, perché effettivamente con un visto turistico, con 3 mesi ci puoi
Sì, io ci
stare, no?
sono andata un po' di volte in periodi lunghi, quindi sì, l'idea sarebbe di andarci per un periodo più lungo e potrei anche andarci perché vabbè, adesso diventa tutto sul personale, però sono sposata con un americano, quindi potremmo andare a vivere,
Ah.
potremmo andare con un americano, sono sposata con Bram, potremmo andare a vivere con Bram in America, un americano a
Con un
casa.
americano.
No, cioè, è uno dei ragionamenti che ci sono per noi è di andare a vivere lì un periodo, però per una persona che all'inizio forse più che andare lì, cioè, da freelance, forse no. Però se vuoi lavorare per ambiti tipo il design, l'illustrazione, sicuramente altri mille, tipo la moda o il gaming, non lo so, tantissimi ambiti ci sono dove si può andare a lavorare negli Stati Uniti, se c'è l'interesse magari. Iniziare a capire come funziona il mercato, anche questo è utile, cioè non per forza bisogna vivere lì, soprattutto da freelance. Se poi vuoi fare, non lo so, lavorare in uno studio tipo Pentagram o Sagmeister & Walsh, sì, manda l'application e provaci. E c'è sicuramente un'apertura verso giovani che, ecco, ti dicevo, è sorprendente. Però da freelance c'è questa fortuna che anche da fuori possiamo proporci e per me è stato soltanto capire che c'era quella cosa, perché prima non avevo idea, cioè io prima avevo molto chiara la situazione editoriale in Italia e non avevo chiara per esempio tutta la situazione agenzie di comunicazione milanesi perché non ho mai abitato a Milano e non avevo contatti dentro l'ambito, quindi ero più esperta diciamo dell'editoria, sia per ragazzi che per fumetto. E poi avevo un po' questa vaga conoscenza di Angoulême come festival di fumetto dove succedono cose per i fumettisti, ci sono possibilità in più perché la Francia ha tantissime possibilità. Quindi quando poi ho capito tramite altri colleghi che c'era anche questa opzione negli Stati Uniti, si è aperto non una porta ma un cancello di possibilità. E quindi cioè, se tu sei già consapevole che il mercato dell'illustrazione o del fumetto è internazionale, ti aiuta tantissimo a cambiare un po' il tuo approccio perché non devi più soltanto cercare o guardare vicino a te, ma puoi trovare delle opportunità dove non te l'aspetti. L'importante è un po' studiarselo e conoscerlo e capire come funziona. Ci vuole del tempo, non ci vuole, cioè non ci vogliono pochi mesi, però anche per esempio, come dicevo prima, andare lì 2 settimane per me è stato molto utile. All'inizio ci sono andata nel 2011 con il mio amico Umberto Mischi che aveva già fatto dei lavori per il New Yorker, mi aveva dato un po' di consigli, siamo andati insieme e abbiamo fatto un po' di appuntamenti e io, cioè, per me è stato un po' stupefacente perché ho fatto un colloquio, non lo so, il martedì e il giorno dopo mi è arrivata un'offerta di lavoro per fare un'illustrazione.
Incredibile.
Sì, quindi.
Cioè, è davvero una notizia perché hai fondamentalmente rispolverato un metodo che qui in Italia ormai nessuno ci prova più, probabilmente, cioè a mandare le cose.
Ripeti la frase.
Ora mi senti?
Sì. Ti ho
Ok.
dato una bella notizia, una buona notizia.
Mi hai dato un'ottima notizia, ovvero che il metodo classico, cioè vado, presento i miei lavori e attendo una risposta, da qualche parte funziona, perché è una metodologia che qui in Italia è stata abbandonata totalmente, quasi nessuno ci prova più. Ormai si prova di più a farsi non lo so, un portfolio online e a diventare qualcuno, separatamente e poi eventualmente si spera di essere chiamati.
Ah, nel mio ambito, per esperienza personale, penso che sia ancora molto diffuso il conoscersi in presenza, perché sono ambiti molto piccoli, soprattutto in Italia. Quindi, tipo, se tu vuoi disegnare per lavoro, vuoi fare illustratore e ti piacerebbe fare cose per libri per bambini, vai alla Fiera del Libro di Bologna tutti gli anni, la prima volta anche se non hai niente di pronto e capisci come funziona un po' l'ambiente. E stessa cosa per Lucca, per i fumetti. Poi adesso rispetto a anni fa ci sono proprio le open call degli editori che ti dicono a quest'ora vediamo i portfolio, cosa incredibile per me,
Pazzesco.
per la me di alcuni anni fa. E quindi secondo me ancora funziona molto di persona e forse viene sottovalutata questa cosa, forse si pensa che perché c'è internet non c'è bisogno, però in realtà per esperienza personale lo trovo molto importante
Ma
andare.
te l'ho detto, è un misto, secondo me c'è anche un pochino di rassegnazione, perché comunque l'Italia è la terra delle faremo sapere, quindi nessuno ci crede più tantissimo. E adesso mi stai dando un'altra notizia, che è quella che non è un settore saturo.
Beh, adesso sicuramente più saturo di quando ero più piccola. E quello che penso è che, vabbè, è molto complesso parlare di illustrazione come ambito perché è molto ampio, cioè ci sono tantissimi settori dentro l'illustrazione. Quello che noto è che è ampliato il bacino di possibilità lavorative perché con le start-up e tutto quello che è tecnologico ci sono tantissime più possibilità di usare l'illustrazione e sorprendentemente le persone tipo non dentro l'ambito sanno anche che cos'è l'illustrazione. Anni fa, se io dicevo che facevo l'illustratrice, nessuno capiva che facevo, no? Adesso invece è molto più conosciuto come professione. E quindi si è ampliato il bacino di possibilità, però si è ampliato tantissimo, tantissimo il bacino di persone che vogliono fare questo lavoro. Sicuramente siamo arrivati un po' non so se saturazione, però una quantità elevata di persone che escono dalle scuole di illustrazione tutti gli anni che cercano di fare questo lavoro e magari si aspettano che sia un lavoro veloce quando può capitarti anche che sia veloce, tipo a me è capitato, no? Veloce fra virgolette perché è stato lento, però poi è capitato che lavorassi già mentre ero studentessa, però può capitare anche che lavori tantissimo un paio d'anni e poi non lavori più, quindi è un po' un lavoro complicato e che evolve con le tendenze. Quindi sì, non lo so, io vado anche un po' a periodi, ci sono dei periodi in cui sono un po' spaventata da questo tipo di lavoro perché mi sembra che sia un po' fatto su misura per giovani precari, che non ti permetta di trasformarti in un adulto funzionante.
E di fare progetti a lungo termine o cose del genere?
Sì, cioè, c'è un po' questa paura, però poi io come tanti altri colleghi della mia età, che abbiamo 35 passanni, siamo un po' la prova che in realtà stiamo ancora lavorando,
Sì.
nonostante. E quindi cioè, è un po' un timore barra vedere una tendenza che mi spaventa. Per esempio, il fatto che ci siano tantissimi clienti che non hanno capito quanto pagarci giustamente o che magari chiedano sempre agli esordienti perché sanno che gli esordienti sono più disponibili a venire pagati meno.
O a non essere pagati affatto.
Sì, nel senso, però questa qui è una questione di consapevolezza anche della professione che viene un po' negli anni, ma anche tantissimo facendo network e parlando tra colleghi. E quindi per questo anche dicevo è importante vedersi perché è importante conoscere persone che fanno il tuo lavoro, che ti sanno anche indirizzare, dare dei consigli e suggerire approcci alla professione. Io ho imparato tantissimo dalle persone che ho conosciuto, cioè, anzi, la mia tesi all'università, la mia tesi, non sapendo che cosa, cioè, non sapendo come fare questo lavoro perché è così astratto e ampio, la mia tesi è stata intervistare 30 professionisti. Tra giovani esordienti, poco più grandi di me o coetanei, a professionisti affermati.
Pensa, oggi si chiamerebbe podcast la tua tesi.
Esatto, ma infatti ho anche degli audio bellissimi con Manuele Fior e con Alessandro Tota e Arnal Ballester, tantissimi perché 30 ce ne ho. E mi è stato utilissimo parlare con loro perché ho capito tantissime cose delle possibilità e della varietà che questo lavoro offre.
Senti, tu lavori, appunto, collabori con queste grosse testate, con delle case editrici, pubblichi anche per conto tuo, ma hai anche un rapporto diretto con chi, diciamo, apprezza il tuo lavoro, che è Patreon.
Sì. Io
Ti funziona bene? Sei soddisfatta di come va?
sono contenta di come va, ce l'ho da 4 anni. Non è, diciamo, non sono una di quelle persone che la propria professione,
La
proprie
struttura
entrate, sì, è
attorno.
intorno a Patreon. è diciamo uno spazio collaterale che mi piace tenere perché è uno spazio dove, per esempio, mi aiuta molto a capire anche in modo introspettivo quello che faccio, perché faccio dei post in cui spiego il mio processo di lavoro da zero, praticamente dalle bozze al definitivo, e mentre lo faccio per spiegarlo alle persone lo intuisco anch'io meglio e poi mi stimola a fare di più perché faccio anche dei fumetti che pubblico soltanto lì dentro. E poi da quest'anno ho iniziato a fare un appuntamento mensile di disegno insieme. E siamo, non siamo tantissime persone, a volte magari siamo 15 massimo, forse sì.
Beh, 15 già è una bella classetta.
Sì, ma una bella classetta.
No, non ti è mai venuto lo sghiribizzo di insegnare?
Sì, mi piacerebbe insegnare, è una cosa a cui ho pensato spesso. E l'unica è che essendo fuori dall'Italia non mi è mai capitata l'offerta di, per esempio, scuole che conosco che ci sono in Italia per insegnare.
Né ti è mai venuto magari in mente di organizzarti tu per conto tuo con delle video lezioni?
No, non mi è mai venuto in mente, ma c'è una cosa a cui ho pensato ultimamente, però non è una cosa che al momento ho tempo di fare e quindi diciamo che è una delle cose che mi piacerebbe fare, ma che rimane tra le tante altre cose che è nella lista delle mille cose che vorrei fare. E però quest'estate terrò un workshop di illustrazione in Spagna, in una... Sarà molto carino perché in campagna, in una... un casolare vicino a un lago, quindi sarà anche tipo mezza vacanza per le persone che verranno lì, sarà disegnare insieme.
Molto bello, sei l'unica, cioè è proprio un workshop organizzato da te o fai parte di un...
È organizzato da una realtà che si chiama... Allora, è scritto di Fumina, con una F sola, però lo pronunciano di Fumina. E mi ha stupito, non sapevo che si pronunciasse così. Quindi si chiama di Fumina e lo fanno tutti
Disse
gli anni.
Disse Giulia Sagramola.
Sagramola. Stavo sbagliando io perché qua mi chiamo tutti Sagramola.
Incredibile! Però la metto nel trailer questa.
Sì, perché allora, beh, qua in Spagna mola significa figata. Quindi, cioè, va benissimo se mi chiamate
Sagra
Sagramola.
Mola, cioè una sacra figata.
Una sacra figata, cioè. Quindi da quando vivo qua non mi dà più fastidio se mi chiamano Sagramola.
Ottimo.
No, è organizzato da queste persone che gestiscono di Fumina e lo fanno tutti gli anni con due illustratori. E con me c'è Jesús Cisneros, che si pronuncia così, ma è scritto... Jesús Cisneros, lo dico così perché così gli italiani lo googolano perché è bravissimo, è uno dei miei illustratori preferiti. E non lo so, cioè io non lo sapevo che c'era lui insieme a me, adesso mi sento veramente la sindrome dell'impostora che vola, perché io mi ero iscritta a un suo workshop l'anno scorso, ma poi l'hanno cancellato per via di tutto il casino della pandemia. E quindi,
con la scusa, ti segui il workshop gratis?
Non potrò, perché io dovrò dare
non
il
può,
mio.
È in contemporanea?
Sì.
Vabbè, ma così non è giusto.
È una tortura.
Perché uno deve scegliere se seguire te o seguire lui, oh cavolo. Sì. E soprattutto tu non te lo puoi seguire. Questo è molto, molto brutto, mi dispiace. Mi puoi dire che strumenti utilizzi per il tuo lavoro?
Sia in digitale che analogico, perché mi piace mantenere alcune cose analogiche a seconda dei progetti. Tipo un libro che ho illustrato che per la Francia, non so perché ancora in Italia non è uscito, però si chiama... Un Droll Truc Padrol, lo dico malissimo, però si chiama così, è fatto tutto coi pennarelli. Però le matite di quel libro erano fatte digitali, per dire. Tipo, è un po' un casino, come avrei capito da questa lunga è molto coerente. Praticamente il digitale mi ha
avrei detto quasi il contrario. Io avrei immaginato che uno fa il bozzetto su carta e poi se lo va a inchiostrare sulla tavoletta.
Esatto. Allora, diciamo che chi fa il bozzetto ormai, se lo inchiostra sulla tavoletta, lo abbozza già direttamente sulla tavoletta per velocità.
Questo è anche vero.
Facile. Però è vero che molte volte, per esempio, si fa così, che si fa l'inchiostrazione a mano e poi dopo lo colori in digitale. E io ho fatto spesso così. E il mio fumetto, Incendi Estivi e altre cose, le ho fatte al contrario. Ho fatto le matite digitali, poi stampo. E con il tavolo luminoso e, per esempio, Incendi Estivi è stato tutto fatto a matita e la matita inchiostro, cioè inchiostro con la matita.
Ok.
Faccio la linea definitiva con la matita e poi la scansiono e la coloro in digitale.
Che panico!
Capito, c'è un casino. Ma perché fondamentalmente...
Da quello la bicromia, che viene spacciata come scelta artistica, ma in realtà tu volevi solo risparmiare del tempo.
Assolutamente,
no,
guarda.
Sto scherzando.
Sì, no, assolutamente. Quello sempre. Mi piace moltissimo il mio tratto a matita e non sto riuscendo a replicarlo digitalmente, perché quando lavoro in digitale sono molto pulita e molto precisa, e invece con la matita magari il tratto diventa un pochino più grezzo e non riesco a replicare quella.
Non c'è ancora una simulazione tale. Ma usi una tavoletta o un iPad?
Sì, ho una tavoletta grafica gigante che è la Cintiq.
Una Cintiq.
22 HD, ma in realtà la trovo anche troppo grande, nel senso che mi sento come se, di avere il monolite di 2001 di sé nello spazio a fianco. Metto un po' di pressione questa tavoletta. Vorrei averla piccola.
Però immagino che sia comodissimo avere quell'oceano di schermo, no?
No, cioè mi sento...
Ti ci puoi poggiare coi gomiti.
Sì, ci poggi i gomiti, sicuramente ergonomicamente meglio della piccola, perché durante il lockdown ho dovuto usare la piccola a casa.
Sulle ginocchia.
Ho torcicollo, male al polso.
È chiaro.
Quindi sicuramente a livello di postura è meglio quella grande. Però è tanto grande, mi sento proprio tipo, ma... Cioè, sei tu io il capo, ma che vuoi?
E il software è Illustrator con quella?
No, con Photoshop.
Con Photoshop? Ah, perché tu effettivamente mi hai detto che disegni su carta. O disegni anche su Photoshop?
Disegno anche su Photoshop, sì sì sì. Illustrator è più per cose legate al vettoriale, io il vettoriale non lo faccio.
Infatti, questa cosa mi sembra strana, perché normalmente si chiede sempre sto vettoriale perché chiaramente uno cerca di adattare a tutti i formati possibili, e col vettoriale non c'è sgranatura alcuna.
Sì, sicuro che con un 1200 dpi in Photoshop stai sereno.
Lo puoi stampare su un palazzo, effettivamente, questo sereno. È anche vero. È una verità incrollabile.
Questo è quello che dico sempre ai clienti che mi scrivono chiedendomi cose in vettoriale, perché ogni tanto capita, e è proprio, io ho un po' di repulsione per i vettori, forse perché ho fatto grafica. Solo l'idea di aprire Illustrator e disegnare con Illustrator mi mette ansia, però so che per esempio persone tipo Macox usa Illustrator.
Cavolo!
Cioè, penso che adesso Illustrator sia evoluto al punto che puoi usare il tratto.
Illustrator fa una cosa fastidiosissima secondo me, però credo che sia anche una questione di anche un po' di abitudine. Cioè, io lo vedendo lavorare Macox, che fa la trasmissione Propaganda Live e che disegna dal vivo, fa il tratto con la penna, tu vedi la traccia,
sì,
e dopodiché questa traccia diventa il pennello.
Capisci? Cioè è proprio un modo mentale che è diverso. È una... Io non c'è. La cosa che mi piace di più di questo lavoro è tracciare un segno, vedere una forma, prendere forma, non lo so, una figura prendere forma. Se devo trasformare... Io capisco l'approccio della persona che lavora in modo molto grafico su Illustrator, perché è proprio un approccio mentale di composizione visiva. Però io lavoro diversamente, cioè mentalmente io proprio sono legatissima al segno. Se mi togli il segno, preferisco allora fare i collage, capito? Non mi dare il computer. Se mi togli il segno, dammi della carta, delle forbici e faccio delle formine come bambini alle elementari, cioè preferisco.
E si ritorna ai libri dell'infanzia, quelli con i pop-up e le cose da ritagliare e da assemblare.
Esatto,
un attimo,
è vero.
Quindi. La repulsione tale della tecnologia da regredire allo stage primitivo. Giulia, sei stata veramente preziosissima, hai detto un sacco di cose meravigliose, veramente dai consigli alle chicche di cultura pop. Quindi io ti ringrazio per essere stata ospite di Mercurio. Io posso dire agli ascoltatori che possono cercare Giulia Sagramola su Google, che tra l'altro non li bacchetterà per la pronuncia, quindi possono semplicemente, e trovano tutto. Però se tu vuoi dare qualche riferimento in particolare, a me fa piacere.
C'è il mio Instagram che è Giulia Sagramola, il mio sito che è giuliasagramola.it, il mio Twitter è Giulia Sagramola, c'è il mio patreon.com/giuliasagramola, e se volete disegnare con me lo faccio una volta al mese, si chiama Drawing Date e è soltanto per le persone del Patreon.
Signori, io vi saluto, vi ricordo di iscrivervi a Mercurio su qualunque piattaforma stiate utilizzando per ascoltare questo podcast, e ci sentiamo alla prossima. Ciao!